Ave, avete, salve, salvete a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri in Blu. Terza puntata di Le avventure di Pinocchio. Con voi ancora una volta Jacopo Maccioni. Molte sono le cose da dire sul terzo capitolo, per cui ci muoveremo rapidamente, altrimenti nei 25 minuti non riusciamo a restare. Geppetto, nel terzo capitolo, è impegnato nella realizzazione del suo burattino. La narrazione si apre con la descrizione dell'ambiente dove il falegname, intagliatore, vive. Una stanza a pian terreno, con un povero mobilio fatto da una sedia rotta, un tavolo balordo e un letto. C'è un focolare, ma il fuoco e la pentola che bolle sono dipinti. La stessa stanza serve anche da bottega. Tutto qui. Questo è il patrimonio di Geppetto, lo spazio dal quale medita di andarsene per girare il mondo. Appena rientrato dalla visita fatta a Maestro Ciliegia, prende gli attrezzi e, prima ancora di iniziare a intagliare, pensa al nome da assegnare alla sua opera. Il nome è componente importante di un individuo. È l'espressione con la quale ciascuno di noi si identifica. Il nome è quell'insieme di suoni attraverso i quali le nostre orecchie prima e il nostro cervello subito dopo avvertono che stanno rivolgendosi proprio a noi. È il continuo essere nominato da chi si prende cura di noi che un bambino progressivamente si identifica con quell'ambiente di suoni e risponde ponendosi in posizione di attenzione e di ascolto. L'identità è una delle caratteristiche della persona, è la continuità nel tempo della propria uguaglianza, della propria unità e la percezione della propria identità personale, la consapevolezza che gli altri la riconoscono. È condizione necessaria per la nostra sanità mentale che gli altri riescano a identificarci e a riconoscerci questa autonomia, questa indipendenza. A questo punto però troviamo quello che può essere il primo grande errore di Geppetto e con lui dietro di tanti genitori, di tanti insegnanti, di tanti educatori. Tutti quanti noi ci siamo cascati. La proiezione negativa. Geppetto sostiene che chi ama così col nome che gli dà il suo burattino perché ha conosciuto un'intera famiglia di Pinocchi. E, scrive Collodi, tutti se la passavano bene, il più ricco di loro chiedeva l'elemosina. È molto probabile, la psicologia ce lo ha dimostrato, che se da un ragazzo, una ragazza, un bambino, una bambina, un giovane, una giovane, ci aspettiamo comportamenti negativi, questi comportamenti prima o poi si verificano. La nostra attenzione dovrebbe essere sempre rivolta a ciò che di buono c'è e viene fatto e sorvolare sulle negatività. Lo stesso vale per la correzione degli errori. È inutile soffermarci sugli sbagli, mentre è efficacissimo sottolineare le cose che sono state fatte bene. Dopo la scelta del nome avviene un fenomeno particolare. L'artigiano crea il burattino in pochissimo tempo. La successione degli avvenimenti è rapidissima, ma contemporaneamente abbiamo una dilatazione temporale degli eventi stessi. Pinocchio è forgiato in tutte le parti del suo corpo, a parte le orecchie, come scopriremo verso la fine del capitolo, ma nel momento in cui nasce, assume immediatamente in sé le caratteristiche di un ragazzo già grandicello, quasi adolescente. Agli occhi vede e comprende, all'apparato fonatorio e parla compiutamente, a gambe e appena messo in piedi sa camminare. Acquista cioè in pochi attimi quello che un essere umano acquisisce in alcuni anni e quello che l'umanità ha impiegato millenni: la conquista della posizione eretta, la deambulazione bipede, la comunicazione gestuale e verbale. E come il neonato condensa nei primi anni di vita quel percorso durato millenni per l'umanità, così Pinocchio acquisisce nel volgere di pochi minuti quello stesso sviluppo che il bambino impiega alcuni anni a conquistarlo. Pinocchio non possiede la lettoscrittura e il calcolo, ma questo non deve spingerci a immaginare il burattino come un ragazzo in età prescolare. I comportamenti che subito attua sono più di un adolescente che di un preadolescente. Infatti, con l'immediata messa in essere della disobbedienza, afferma da subito la propria individualità rispetto al genitore, la propria indipendenza dall'adulto, la volontà di effettuare scelte in proprio e, come spesso accade, commettendo una miriade di errori. Come a dire: tu mi hai dato la vita, ma io non te lo avevo mica chiesto. Tu sei una persona diversa da me e io sono una cosa profondamente diversa da te. Io ho diritto a fare le mie esperienze e di vedere il mondo per mio conto, scoprire da solo il bene e il male. E così, immediatamente, la fuga di Pinocchio dalla casa paterna. Al di là di tutte le affermazioni che sono state fatte circa l'effetto degli interventi educativi, i correttivi messi in essere dai numerosi personaggi, la cosa che mi preme sottolineare da subito è che l'educazione che Pinocchio riesce a darsi, nonostante tutti gli sviamenti, è solo il frutto della sua personale, autonoma esperienza piena di errori, di sbagli, di scorrettezze, tutti scontati, pagati sino all'ultimo centesimo. Dopo l'abbandono del tetto paterno, Pinocchio ha il primo contatto con il mondo esterno. La prima persona nella quale si imbatte è un'altra autorità, dopo quella del padre, il rappresentante dell'ordine costituito, un carabiniere, che lo ferma afferrandolo per il lungo naso. Il naso è la parte più evidente del suo corpo. Enorme, lo definisce Collodi. Da subito, appena creato, inizia a crescere senza sosta e sono tutte inutili le operazioni attuate da Geppetto per contenerlo. La creazione di Pinocchio ha inizio dalla testa: capelli, fronte, occhi, naso, bocca, mento, collo. Poi il tronco, spalle, stomaco, braccia, mani. Infine gambe e piedi. E appena realizzate le parti che può utilizzare, le sfrutta per aggredire Geppetto. Con la bocca lo canzona, fa linguaccia per sbeffeggiarlo, con le mani gli toglie la parrucca e con i piedi gli sferra un calcio sul naso. Gli occhi sono un capitolo a sé e la brevissima narrazione di Collodi è una vera e propria poesia. Fatti gli occhi, Figuratevi la sua meraviglia quando si accorse che gli occhi si muovevano e lo guardavano fisso fisso. Qualcuno su questa frase ha già segnalato una contraddizione. Come fanno occhi che si muovono a guardare fisso fisso? La contraddizione però non esiste. Le due azioni, quella del muoversi e quella del guardare, sono in successione e ce lo dice la congiunzione e. La successione può essere immaginata rapida oppure lenta. Le due azioni possono ripetersi come una sequenza, determinando una durata diversa da quella della narrazione, ma le due azioni sono sempre entrambe possibili. In sequenza e non in sovrapposizione, muoversi e guardare fisso fisso. Da subito per Geppetto hanno inizio le tribolazioni. Molte disavventure, da questo capitolo alla fine, lo coinvolgeranno facendocelo apparire come un povero disgraziato contro il quale la sorte si accanisce violentemente. Ciononostante, il falegname intagliatore, l'artista, il padre putativo, non cessa di apparirci come persona capace di attirare la nostra simpatia. Questo probabilmente perché in lui rivediamo i nostri tantissimi errori. Nel terzo capitolo, parole ed espressioni che possono destare qualche perplessità, qualche incertezza ci sono, ne troviamo diverse. Iniziamo subito con un'espressione tutta nostra. Collodi la scrive correttamente, noi aretini la storpiamo un pochino. Lavorare a buono. Noi il buono lo trasformiamo in bono. Significa ovviamente lavorare molto, alacremente, volenterosamente. Smesse. Nonostante questa espressione noi la utilizziamo per indicare un indumento che non viene più portato, smesso, participio passato, qui smesse è la terza persona del passato remoto. Smise. Io smessi. Tu smettesti, egli smesse, arcaico. Lo stesso vale per messe che troviamo più avanti, oggi diremmo mise. Rasciugò, si rasciugò una lacrima, altro toscanismo chiarissimo, rese completamente asciutto. In tono scherzoso significa rasciugare qualcosa, praticamente consumarla tutta. Rasciugare un fiasco significa appunto berlo fino in fondo, scolarselo. In senso figurato significa anche rasciugare un patrimonio, cioè sperperare tutto quello che uno ha, rasciugare le tasche a qualcuno, portargli via fino all'ultimo quattrino. Aggranchire. Il verbo indica un irrigidimento delle parti del corpo che può essere dovuto al freddo, a uno sforzo, a una contrazione muscolare. In questo caso, le gambe di Pinocchio sono aggranchite per il non uso. Sgranchire è l'operazione inversa. Barbero. Barbero è un cavallo da corsa utilizzato per il palio. È chiamato così perché proveniente per la maggior parte dai paesi dei Berberi, cioè la Barberia. Era utilizzata questa espressione anche per indicare un paese lontano, barbaro o strano barra stravagante. Collottola. La collottola è la parte posteriore del capo tra il collo e la nuca. Si usa questa parte per spostare i gatti senza creare loro alcun dolore, alcun fastidio, come fanno le mamme nei confronti dei piccolini. Antifona. L'antifona nella musica greco-romana è un canto eseguito a due voci, in ottava tra loro. È anche una breve frase musicale cantata durante la messa oppure una breve frase posta all'inizio e alla fine di un salmo. Ma nel testo del Collodi il significato è figurato e la parola indica il senso più o meno nascosto di un discorso. Geppetto infatti aveva detto: «Andiamo a casa! Quando saremo a casa, non dubitare che faremo i conti!» Pinocchio, a questa antifona, si buttò per terra. Aveva infatti perfettamente capito cosa Geppetto sottintendesse con quel fare i conti. Capitolo terzo. Geppetto, tornato a casa, comincia subito a fabbricarsi il burattino e gli mette il nome di Pinocchio. Prime monellerie del burattino. La casa di Geppetto era una stanzina terrena che pigliava luce da un sottoscala. La mobilia non poteva essere più semplice: una seggiola cattiva, un letto poco buono e un tavolino tutto rovinato. Nella parete di fondo si vedeva un caminetto col fuoco acceso, ma il fuoco era dipinto e accanto al fuoco c'era dipinta una pentola che bolliva allegramente e mandava fuori una nuvola di fumo che pareva fumo davvero. Appena entrato in casa, Geppetto prese subito gli arnesi e si pose a intagliare e a fabbricare il suo burattino. «Che nome gli metterò?» disse fra sé e sé. «Lo voglio chiamar Pinocchio. Questo nome gli porterà fortuna. Ho conosciuto una famiglia intera di Pinocchi. Pinocchio il padre, Pinocchio la madre, Pinocchio i ragazzi, e tutti se la passavano bene. Il più ricco di loro chiedeva l'elemosina». Quando ebbe trovato il nome al suo burattino, allora cominciò a lavorare a buono. Egli fece subito i capelli, poi la fronte, poi gli occhi. Fatti gli occhi, figuratevi la sua meraviglia quando si accorse che gli occhi si muovevano e che lo guardavano fisso fisso. Geppetto, vedendosi guardare da quei due occhi di legno, se ne ebbe quasi per male e disse con accento risentito: «Occhiacci di legno, perché mi guardate?» Nessuno rispose. Allora, dopo gli occhi, gli fece il naso, ma il naso appena fatto cominciò a crescere e cresci, 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 diventò in pochi minuti un nasone che non finiva mai. Il povero Geppetto si affaticava a ritagliarlo, ma più lo ritagliava e lo scorciava e più quel naso impertinente diventava lungo. Dopo il naso gli fece la bocca. La bocca non era ancora finita di fare che cominciò subito a ridere e a canzonarlo. «Smetti di ridere», disse Geppetto impermalito, ma fu come dire al muro. «Smetti di ridere, ti ripeto», urlò con voce minacciosa. Allora la bocca smesse di ridere, ma cacciò fuori tutta la lingua. Geppetto, per non guastare i fatti suoi, finse di non avvedersene e continuò a lavorare. Dopo la bocca gli fece il mento, poi il collo, poi le spalle, poi lo stomaco, le braccia e le mani. Appena finite le mani, Geppetto sentì portarsi via la parrucca dal capo. Si voltò in su e che cosa vide? Vide la sua parrucca gialla in mano al burattino. «Pinocchio, rendimi subito la mia parrucca!» E Pinocchio, invece di rendergli la parrucca, se la mise in capo per sé, rimanendovi sotto mezzo affogato. A quel garbo insolente e derisorio, Geppetto si fece tristo e malinconico, come non era stato mai in vita sua, e voltandosi verso Pinocchio gli disse: «Birba d'un figliolo, non sei ancora finito di fare e già cominci a mancar di rispetto a tuo padre. Male, ragazzo mio, male!» E si asciugò una lacrima. Restavano sempre da fare le gambe e i piedi. Quando Geppetto ebbe finito di fargli i piedi, sentì arrivarsi un calcio sulla punta del naso. Me lo merito, disse allora fra sé. Dovevo pensarci prima, ormai è tardi. Poi prese il burattino sotto le braccia e lo posò in terra sul pavimento della stanza per farlo camminare. Pinocchio aveva le gambe aggranchite e non sapeva muoversi, e Geppetto lo conduceva per la mano per insegnargli a mettere un passo dietro l'altro. Quando le gambe gli si furono sgranchite, Pinocchio cominciò a camminare da sé e a correre per la stanza, finché, infilata la porta di casa, saltò nella strada e si dette a scappare. E il povero Geppetto a corrergli dietro senza poterlo raggiungere, perché quel birichino di Pinocchio andava a salti come una lepre e, battendo i suoi piedi di legno sul lastrico della strada, faceva un fracasso come 20 paia di zoccoli da contadini. «Piglialo, piglialo!» urlava Geppetto, ma la gente che era per la via, vedendo questo burattino di legno che correva come un barbero, si fermava incantata a guardarlo e rideva, rideva e rideva, da non poterselo figurare. Alla fine, per buona fortuna, capitò un carabiniere, il quale, sentendo tutto quello schiamazzo e credendo si trattasse di un puledro che avesse levata la mano al padrone, si piantò coraggiosamente a gambe larghe in mezzo alla strada, con l'animo risoluto di fermarlo e di impedire il caso di maggiori disgrazie. Ma Pinocchio, quando si avvide da lontano del carabiniere che barricava tutta la strada, si ingegnò di passargli, per sorpresa, fra mezzo alle gambe, e invece fece fiasco. Il carabiniere, senza punto smuoversi, lo acciuffò pulitamente per il naso, era un nasone spropositato che pareva fatto apposta per essere acchiappato dai carabinieri, e lo riconsegnò nelle proprie mani di Geppetto, il quale, a titolo di correzione, voleva dargli subito una buona tiratina d'orecchi. Ma figuratevi come rimase quando, nel cercargli gli orecchi, non ne gli riuscì di poterli trovare. E sapete perché? Perché nella furia di scolpirlo si era dimenticato di farglieli. Allora lo prese per la collottola e, mentre lo riconduceva indietro, gli disse, tentennando minacciosamente il capo: «Andiamo subito a casa! Quando saremo a casa, non dubitare che faremo i nostri conti!» Pinocchio a quell'antifona si buttò per terra e non volle più camminare. Intanto i curiosi, i bighelloni, principiavano a fermarsi lì d'intorno e a far capannello. Chi ne diceva una, chi un'altra. «Povero burattino!» dicevano alcuni. «Ha ragione a non voler tornare a casa! Chi lo sa come lo picchierebbe quell'omaccio di Geppetto!» E gli altri soggiungevano malignamente: «Quel Geppetto pare un galantuomo, ma è un vero tiranno coi ragazzi. Se gli lasciano quel povero burattino fra le mani, è capacissimo di farlo a pezzi». Insomma, tanto dissero e tanto fecero che il carabiniere rimesse in libertà Pinocchio e condusse in prigione quel pover'uomo di Geppetto, il quale, non avendo parole lì per difendersi, piangeva come un vitellino e, nell'avviarsi verso il carcere, balbettava singhiozzando: «Sciagurato figliolo, e pensare che ho penato tanto a farlo un burattino per bene, ma mi stai il dovere, dovevo pensarci prima». Quello che accadde dopo è una storia da non potersi credere, e ve la racconterò in quest'altri capitoli. Poiché non abbiamo tempo, una curiosità al volo, in tutta corsa. I carabinieri sono nati il 13 luglio 1814 e si chiamano così perché erano dotati di carabina. Buon tutto e alla prossima puntata con Radio Incontri in Blu.